Buonasera dal festival di Sherwood, dal parcheggio dello Stadio Nord, dello Stadio Eugario, ce la posso fare. E iniziamo questa giornata che sarà molto ricca. Alle 19.30 continueremo col TG e poi con un dibattito sempre qui nello stand Libri, Media e Produzioni. E cominciamo ora con un'intervista a cura della webzine di Radio Sherwood e di Sherbooks sul tema dell'editoria indipendente, un tema che abbiamo trattato molto spesso durante quest'anno, e appunto per andare a abbiamo fatto già diverse interviste per andare a conoscere questo mondo che include case editrici indipendenti, librerie indipendenti, e oggi abbiamo qui con noi, in collegamento telefonico, Alberto Bisi della casa editrice 21 Lettere, una piccola casa editrice di Modena che lavora da un paio d'anni. E buongiorno Alberto, mi senti?
Sì, buongiorno, ciao, ti sento.
Ciao, allora direi di entrare subito nel vivo dell'intervista e ti chiederei di presentare la casa editrice e qual è un po' il vostro concetto di indipendenza e perché vi definite una casa editrice indipendente e qual è un po' l'identità della vostra casa editrice.
Dunque, noi siamo una casa editrice controcorrente per tante caratteristiche. Siamo una casa editrice silenziosa perché pubblichiamo soltanto 6 titoli all'anno. Siamo anche appena nati, nel senso che, come dicevi tu, siamo nati intorno a Natale 2019 ed è arrivato subito il Covid. E, si sente malissimo qua. Si può fare qualcosa? Dunque, malgrado questo, il 2020 ha rappresentato comunque un anno di crescita per noi, cioè il nostro primo anno, e dal 2021 abbiamo raddoppiato pubblicando anche 6 libri per ragazzi. Allora, pubblichiamo 6 libri e abbiamo un approccio silenzioso, poi sul nostro sito è spiegato anche nel dettaglio. Il sito è 21lettere.it, col 21 in numero, perché tra qualità e quantità abbiamo fatto una scelta drastica, questa in estrema sintesi. In realtà di questo si parla da tempo, da anni ne parlano vari editori. Noi, al di là delle parole, insomma, abbiamo aperto una casa editrice fatta così, quindi puntiamo tutto sulla qualità. Facciamo 6 libri, però non vogliamo essere catalogati in una nicchia. Infatti abbiamo pubblicato un romanzo di fantascienza, una biografia, un classico moderno, un romanzo giapponese, che è l'ultimo pubblicato, cose diversissime tra loro.
Ma ti faccio subito un'altra domanda. 6 titoli, il numero 6 è un numero simbolico o è semplicemente dettato dai tempi e logistici e tecnici della pubblicazione di un libro? E poi, collegato a questo, come voi pubblicate soprattutto traduzioni? Come trovate le opere da tradurre e da poi pubblicare? Come le cercate, come le trovate e poi come fate la scelta dei titoli da tradurre?
Dunque, sì. Allora, i 6 titoli sono solo perché vogliamo pubblicarne pochissimi con una fortissima selezione. Sulla scelta è una domanda che mi fanno spesso, ma non c'è una risposta precisa, nel senso che si tratta anche di fortuna, di caso, sicuramente di passione e tantissime letture. Per esempio, abbiamo pubblicato l'ultimo libro, che si chiama Tokyo Stazione Ueno, ha vinto i National Book Awards americani, che sono un po' come gli Oscar della letteratura, E proprio come per gli Oscar, sono tutti premi americani e ce ne sono solo per il resto del mondo. E il vincitore, come miglior opera di letteratura straniera, è questo Tokyo, Stazione Ueno di John Neary. Per dire, insomma, questo premio è stato molto importante. Noi da indipendenti, è un'altra cosa che mi avevi chiesto prima, non l'avevo poi approfondita, da indipendenti abbiamo potuto prendere questo libro soltanto perché l'abbiamo letto, ci è piaciuto e l'abbiamo preso in traduzione prima che iniziasse il premio, perché altrimenti sarebbe stato al di là della nostra portata. E poi forse, non so, abbiamo anche dei gusti affini alla giuria di quel premio, dei National Book Awards americani, perché hanno anche insignito l'autore del libro che pubblicheremo in Italia del 5 di agosto, si chiama Il Diavolo in Blu, l'autore è Walter Mosley, è stato insignito del premio alla carriera, sempre in novembre agli ultimi National Book Awards americani, quando noi stavamo già lavorando al test, alla traduzione del libro. Quindi insomma, arrivano anche dei bei regali, e si tratta di leggere tantissimo e non c'è un criterio preciso. Per esempio anche uno dei libri con cui è nata la casa editrice, la biografia che si chiama La spia che amava, è una storia incredibile, pazzesca. E io avevo letto un articolo tutta pagina su un giornale, perché era stato ritrovato un baule in un hotel, all'Hotel Ambassador di Londra, durante una ristrutturazione. C'era una parete in cartongesso, una stanzina dimenticata da tutti. Hanno trovato una branda, lo scrittoio e questo baule con dentro i vestiti di donna, alcune lettere e il pugnale dei servizi segreti britannici in tempo di guerra. E da lì è partita una ricerca e abbiamo riscoperto in tempi moderni una spia, un agente segreto che era andato dimenticato ed è quella che ha ispirato Vesper Lynn, la prima delle Bond Girl in Casino Royale. Però, come salutare l'autrice, lei non era una Bond Girl, lei era James Bond, e faceva lei le cose, non era un apparato, un ornamento di qualcuno. Dopo due anni ci siamo accorti che il libro non era stato pubblicato, ma mi ero innamorato della storia, e quindi niente, insomma, abbiamo fatto il passo, abbiamo preso i diritti, e con questo libro è nata anche la casa editrice. Quindi non c'è un criterio preciso.
Beh, si tratta quindi anche di avere un po' di naso e molta passione per la lettura, quindi mi sembra
di sì, leggere tantissimo e deve piacere per forza, perché si legge di continuo ed è, credo che sia la cosa più bella, la parte più bella, fare scouting, andare alla ricerca, esplorare.
E ascolta, mi dicevi prima che avete cominciato a pubblicare anche libri per ragazzi. Qual è? C'è una differenza sul lavoro sui giovani adulti, sui bambini, rispetto a... Qual è la differenza tra un lavoro sugli adulti e sui libri per adulti e un lavoro sui libri per ragazzi?
Qual è la differenza? Dunque, c'è una differenza... è come se fossero mondi paralleli, funzionano all'incirca allo stesso modo, però anche già in fase di traduzione è un po' diverso tutto. Sì, sono due mondi paralleli, è vero che sono diversi. Una cosa vorrei sottolineare: noi pubblichiamo libri per ragazzi di una facilità che va dai 12 ai 16 anni, per scelta. Adesso altri editori faranno quello che riterranno opportuno, però vanno molto di moda gli young adult. Ecco, ai miei tempi, tu sei più giovane di me, però ai miei tempi, quando avevamo quell'età, ci rapportavamo, non so perché, ma quell'età era il periodo dei romanzi russi, dei classici russi, Tolstoj, Dostoevsky, magari capendo anche la metà di quello che c'è scritto, però secondo me iniziare ad avere dimestichezza, a maneggiare questi materiali di alta qualità, può servire. E penso che siano superflue certe semplificazioni, sia un modo anche quasi di svalutare i ragazzi dai 16 anni in su, fornendo loro delle versioni semplificate di quella che è la realtà. E quindi, insomma, questo è il nostro approccio. Quindi noi facciamo la fascia d'età prima, 12-16 anni. E abbiamo portato una cosa che mi ha anche lusingato quando abbiamo scoperto, ha accettato, Lois Lowry, abbiamo portato, che è un'autrice che ha vinto ben 2 medaglie Newbery, nessuno ne ha mai vinta 3, e parliamo quindi delle massime onorificenze in termini di letteratura per ragazzi. Lei è autrice di The Giver, che da quest'anno è pubblicato da Mondadori, però l'ultimo suo romanzo lo pubblica anche una lettera. Abbiamo portato in Italia anche la serie di Anastasia Krupnik, che è una ragazzina terribile, molto simpatica, molto ironica, che ne combina di tutti i colori, e c'è anche un discreto valore letterario. Ovviamente. Quindi, insomma, mi lusinga che Lois Lowry abbia accettato questa sorta di matrimonio con noi. Le è piaciuto il nostro progetto, lo ha capito.
Beh, questo è molto bello e molto, molto positivo. E, ascolta, parliamo un attimo degli ultimi titoli pubblicati, che sono La tua casa pagherà di Steph Cha, spero di averlo pronunciato
sì, giusto. Sì, sì, sì.
E,
sì, lei Tokyo... è coreana d'origine, ma nata e cresciuta a Los Angeles, sì.
E Tokyo Stazione Ueno, di cui parlavi anche prima. Su La tua casa sì, pagherà, stamattina mi raccontavi anche un aneddoto che ti riguarda in prima persona. E se, sì, se ti va di raccontarlo e di raccontare cosa sta dietro a questo libro, e che ho letto e che è un libro molto, molto complesso sulla questione della violenza della polizia contro le persone di colore in America, ma non solo, ci sono anche altri temi che per noi europei, esatto, secondo me, sono molto per niente facili da comprendere. Ecco,
esatto, qualcosa di nuovo proprio, sì. Perché Steph Cha, dicevamo prima, è di origini coreane, però nata e cresciuta là, a Los Angeles. Allora, il libro è un romanzo ambientato ai giorni nostri che ripercorre le vicende che hanno scatenato le rivolte di Los Angeles nei primi anni 90, i Los Angeles Riots. Segue le famiglie che sono state coinvolte e anche le rispettive comunità. E li segue con aspetti psicologici molto approfonditi, anche se è una lettura comunque, non so come dire, leggera per come è scritta, ma affronta tematiche importanti. È anche scritto come un thriller, ci sono dei retroscena che vengono scoperti, insomma, dei colpi di scena. Sì, scritto un po' come un giallo. L'autrice, infatti, aveva già scritto dei gialli. Il libro è stato pluripremiato negli Stati Uniti, è il libro dell'anno per il Wall Street Journal e il Chicago Tribune, e il fatto che, di cui parlavi, che ti dicevo oggi, è che, allora, gli episodi, le scintille che hanno scatenato queste rivolte sono state 2. Il pestaggio di Rodney King, e non so perché in Italia è più famoso, ce lo ricordiamo di più, che per fortuna è sopravvissuto comunque, e poi l'uccisione di Latasha Arlins, che era una ragazzina di colore di 15 anni, uccisa dalla signora coreana dei corner shop, cioè i negozi di quartiere. Lei è stata freddata perché aveva preso, per un sospetto di furto del valore di una bevanda del valore di $2. Quindi sì, io sono passato per Los Angeles nel 1992, quando c'erano le rivolte, e sapevamo, noi eravamo in un'area sicura, sapevamo cos'era successo, però, e la sera si sentiva odore di bruciato, si sentivano gli elicotteri volare, era una situazione davvero pesante di guerriglia, anche in quella che doveva essere una zona sicura, quindi veramente tutta la città stava vivendo qualcosa di molto grosso e particolare, e anche mi ha segnato in parte il fatto che la Tasha Harkness, la ragazzina di 15 anni uccisa, aveva un anno più di me, quindi sì, l'ho sentita vicina come cosa. Poi ai tempi c'era Tupac Shakur, non so, magari forse lo conoscete visto che siamo in radio, ha citato la Tasha Harkness in diverse canzoni, la nomina. Sì. E niente, insomma, quindi c'è.
Grazie mille.
Ci sono queste tematiche scritte anche approfondendo le questioni della comunità coreana, perché l'autrice appartiene a questa comunità.
Esatto, sì, leggendo il libro sì, è molto interessante questo doppio sguardo sulle due comunità, quella afroamericana e quella asiatico-americana. E per quanto riguarda invece il libro Tokyo Stazione Ueno, sì. cosa ci dici? Di cosa parla?
Dunque, Tokyo Stazione Ueno è scritto da Yu Miri, che è in realtà anche lei di origini coreane, però nata e cresciuta in Giappone. Loro hanno un termine, la parola Zainichi, e vuol dire appunto questo: i suoi genitori erano entrambi coreani, per cui lei è stata vittima di discriminazioni per tutta la sua infanzia, adolescenza e parte della vita adulta. Ha dovuto affrontare una vita davvero complessa, e per dare lo spessore dell'autrice, a livello umano intendo, è riuscita ad affermarsi grazie alla forza della propria scrittura. Ha vinto il premio Akutagawa, che in Giappone è prestigiosissimo. Alcune sue storie sono state trasposte a film, quindi insomma è riuscito ad affermarsi in grande, diciamo. E, malgrado questo, quando è capitato il triplice disastro di Fukushima, e lei vuole sempre sottolineare che sono state tre cose in una, terremoto, tsunami e disastro nucleare, lei si è presa su con suo figlio ed è andata a vivere nelle zone di Fukushima, allestendo una radio da campo. Tuttora vive lì, ha creato uno spazio culturale con un teatro, una libreria, per dare man forte alla popolazione locale. Questo libro è un omaggio agli ultimi, a chi rimane indietro e non riesce a tenere il passo veloce della modernità. Ci sono due Giapponi, quello della modernità scintillante e ricco e quello della tradizione, che non ha questa ricchezza materiale, però l'autrice è molto brava a mostrare quale altro tipo di ricchezza aveva e non c'è più. Il protagonista è il punto di congiunzione tra queste due realtà, e nasce, vive secondo i canoni della tradizione, a un certo punto però arriva alla modernità e è un passo veloce, quindi lo inghiotte.
Beh, ci hai fatto sicuramente venire voglia di dare un'occhiata a questa nuova uscita, anche perché dico ai nostri radioascoltatori che anche le copertine dei vostri libri sono davvero molto belle, hanno delle illustrazioni super colorate e che catturano subito l'occhio.
Grazie, c'è un motivo. Sempre perché noi ci proponiamo come silenziosi, mettiamo pochissime parole in copertina, lasciamo parlare le immagini, e anche titolo e autore sono in basso, sempre perché il primo impatto è quello delle immagini con noi, da fuori almeno.
Beh, secondo me funziona. Io ti ringrazio, Alberto, per questa chiacchierata. E ti saluto e invito tutti i radioascoltatori a connettersi alle 19:30 per il TG in diretta su Facebook e a seguirci anche durante tutta la serata per i prossimi appuntamenti.
Grazie, buona serata.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Buona serata a tutti.
Radio Chef, la migliore alternativa.